La saggistica letteraria, questa sconosciuta, potrebbe essere anche questo il sottotitolo ideale del nostro dossier settimanale. Forse per il suo essere stato genere un po' camaleontico, oppure per il poco riconoscimento che gli è stato attribuito dalla tradizione italiana. Sa di fatto che il saggio letterario rimane un oggetto sfuggente, poco conosciuto. Eppure di saggi letterari anche in Italia ne sono stati scritti moltissimi. Dopo esserci confrontati negli scorsi giorni da vicino con degli esempi molto concreti di saggistica letteraria, per esempio quella di Zadie Smith e anche quella dello scrittore italiano Bruno Arpaia, oggi faremo un passo indietro per interrogare questa forma di scrittura in modo più ampio. Come nasce? Quali sono le sue peculiarità e a quale esigenza risponde? E poi ancora, chi sono le saggiste e i saggisti italiani più importanti? C'è un'antologia che ci aiuterà a fare tutto ciò, l'hanno curata Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini ed è uscita per Quadlibet lo scorso anno e si intitola Saggisti italiani del Novecento, per cui io do subito il benvenuto a Matteo Marchesini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Matteo Marchesini è poeta, narratore e saggista. Ricordiamo anche il suo libro Miti personali, uscito per Voland nel 2021, e Iniziazioni, apparso nel 2024 per Elliott. Allora Marchesini, partiamo da qui. Nei paesi anglosassoni la tradizione del saggio letterario ha avuto una sua importanza. Zadie Smith, Martin Amis, David Foster Wallace, per esempio. Come mai invece nella tradizione italiana la saggistica non è stata riconosciuta come un genere all'altezza, diciamo, della narrativa, magari anche della poesia, se è davvero così?
Bella domanda. È questione paradossale, perché in realtà la tradizione italiana è una tradizione fatta soprattutto o di poesia lirica e non solo lirica, o appunto di saggistica, nel senso di testi che stanno tra l'esperienza personale, l'avventura delle idee, il racconto di come le idee si svolgono e si rapportano a un'esperienza di vita. La nostra tradizione, voglio dire, dal Principe ai Ricordi di Guicciardini fino alle operette morali di Leopardi, alla storia della colonna infame di Manzoni, in parte allo stesso romanzo, fino al miglior Pasolini, al miglior Sciascia. Quindi è un oggetto importantissimo che per molto tempo non è stato considerato tale, e questo riguarda molto i modi in cui si studia la letteratura. Certe cose non si vedono perché gli strumenti che si utilizzano per guardare un panorama, no, i cannocchiali, non sono quelli giusti.
Con il saggio letterario siamo sicuramente di fronte a un genere ibrido, sperimentale, lo stavamo anche un po' dicendo poco fa, che non ama le griglie e i compartimenti, l'abbiamo visto anche negli scorsi giorni. I saggi appunto possono prendere la forma del ritratto, della satira, della lettera, anche dell'invettiva, ma cosa tiene insieme allora tutto questo proliferare di esiti diversi? Come si riconosce in fondo un saggio? Cosa lo rende tale?
Certo, è vero che il saggio è una sorta di forma non forma, è vero anche che quando noi parliamo di romanzi, di racconti, parliamo di cose, no, di generi che hanno all'interno una popolazione di forme e di sottoforme altrettanto vasta, grande, poco definita, quindi non c'è mai una definizione così secca dei generi. Certo, il saggio io credo che si possa definire come lo definisce uno dei saggisti che noi abbiamo ospitato e che è centrale nella nostra antologia, e cioè Cesare Garboli, che diceva che non c'è saggio senza avventura delle idee, dramma delle idee, ossia, lui che osava, in un saggio le idee sono quello che sono nei romanzi personaggi, cioè non vengono proposte all'interno di un sistema, diciamo frontalmente e connesse in modo più o meno geometrico con altre idee, ma si racconta la loro genesi, il loro sviluppo, il loro cozzare con altre idee, come cozzano in una trama di un romanzo i personaggi, e vengono rapportate a una esperienza, cioè sono in situazione. Le idee esistono soltanto in una determinata situazione, che appunto distingue la saggistica dal pensiero, diciamo così, geometrico, sistematico. Quindi i saggisti di solito sono degli autori che hanno una grande facilità, grande talento per quello che si potrebbe definire una sorta di analogismo concettuale, cioè colgono le analogie tra concetti che riguardano ambiti diversi della cultura e della vita, spostano un'espressione tolta alla filosofia per parlare di cucina o per parlare di esperienze psicologiche, prendono un'espressione della storia dell'arte per utilizzarla sociologicamente. Ecco, questi sono i saggisti, secondo me, nella loro vocazione più schietta. Poi si dovrebbero fare esempi, e forse non abbiamo tempo di farli, ma insomma, la direi così in modo definitorio, ecco.
L'analogia concettuale, tra l'altro, a proposito proprio di questo e dell'importanza del pensiero e dello sviluppo anche dialettico, del pensiero all'interno della tradizione del saggio, all'interno della vostra antologia, voi mostrate che la tradizione saggistica è un anello di congiunzione, una specie di crocevia, per meglio dire, tra due mondi, quello della filosofia e quello della letteratura. Il saggio, infatti, viene descritto come un terreno di sperimentazione che ha permesso, voi dite così, ai filosofi di essere un po' più narratori e ai narratori di essere un po' più filosofi, un po' forse parafrasato, però è questo il concetto. Che significato, che impatto ha avuto tutto ciò sulla tradizione del saggio
Beh,
all'italiana?
questa cosa che lei diceva molto bene ha a che fare proprio anche con la modernità, nel senso che la modernità è il luogo in cui cadono le certezze che costituivano, no, il chiuso universo medievale in cui teologia, filosofia, scienze, morale facevano tutti parte di un sistema. E quindi il saggio diventa il genere, a partire da quel suo Omero che è Montaigne, di chi non ha più sicurezze. Quindi, quando poi anche il sistema hegeliano crolla nell'Ottocento, molti filosofi diventano saggisti, Kierkegaard, Nietzsche. Nella tradizione italiana questo per certi versi è più evidente, perché la tradizione italiana è sempre stata animata da un pensiero fortemente empirico, no? Appunto, prima citavo Machiavelli, Guicciardini, ma gli stessi Vico. Alcuni illuministi e poi Leopardi, Manzoni fino al Novecento, che alcuni narratori nostri sono diventati, soprattutto dagli anni 60 in poi, quando hanno capito che finiva in qualche modo una storia letteraria della narrativa della poesia moderna, sono diventati soprattutto dei saggisti. Noi ricordiamo alcune delle cose più belle di Calvino, di Pasolini, di Sciascia e di Natalia Ginzburg proprio nell'ambito della saggistica. Quindi, se posso fare un esempio che non ho fatto prima, sempre per far capire bene le analogie concettuali, in questa antologia c'è anche un grande critico, Giacomo De Benedetti. Quando De Benedetti dice che è esploso, che è, o imploso il personaggio uomo, il personaggio riconoscibile del romanzo moderno, è diventato un personaggio particella, cioè come quello della fisica post-newtoniana, no? Ecco, sta facendo una tipica analogia concettuale tra ambiti diversi, che non è la stessa cosa del collegamento un po' burocratico, interdisciplinare, richiede un certo tatto, va tenuto con un certo tatto, e il saggista è colui che sa fare questi collegamenti appunto con le giuste proporzioni.
Allora, la quantità di autrici e di autori antologizzati all'interno del vostro libro, Saggisti italiani del Novecento, chiaramente rende difficile poter fare delle sintesi sui singoli autori. Quindi io mi permetto in chiusura di farle una domanda un po' più personale. Qual è la sua saggista oppure il suo saggista preferito? Oppure c'è un saggio che per qualche ragione le sembra davvero imprescindibile, illuminante?
Non è forse proprio tra i miei saggisti preferiti, anche se lo ammiro molto, ma c'è in questa antologia un saggio di Emilio Cecchi, che comunque è al centro del canone saggistico del Novecento. E siccome questa antologia è anche una storia della cultura italiana del Novecento e della reazione ai maestri d'inizio secolo, Croce, D'Annunzio, ecco, questo saggio di Cecchi mette in scena proprio un disagio verso autori come Croce da una parte e D'Annunzio dall'altra, che tendono a, diciamo così, uniformare tutto ciò che vedono, che pensano, che incontrano, inghiottendolo nel loro stile. Croce incontra una cosa e diventa immediatamente crociana, D'Annunzio incontra una cosa e diventa d'annunziana. C'è chi lo dice meravigliosamente: questo è un limite perché significa togliere l'alterità. Togliere l'attrito, la resistenza, che invece è una componente fondamentale del saggio, che ha come tema non tanto un soggetto o un oggetto, ma una relazione tra i due. Mi è molto caro questo saggio perché in tutt'altro clima culturale, nel tardo Novecento, l'egemonia è andata ad autori che sono rispettabili, noi li abbiamo anche antologizzati, che però hanno lo stesso difetto: Arbasino, Manganelli. Appena macinano un tema, quel tema diventa subito arbasineggiato, manganellizzato. Questo è un limite ed è un limite che purtroppo condividono molti intellettuali giovani perché hanno una grande paura dell'alterità, secondo me, una grande paura di essere ritenuti ingenui, non pronti, di farsi sorprendere, e quindi rinunciano a una componente centrale della saggistica. In questo senso, chiudo, la cosa che lei diceva all'inizio sul mondo anglosassone è sacrosanta, ma è anche vero che ci sono alcuni modelli che sono già una saggistica per me un po' dimidiata, cioè si pensa sempre a un modello da New Yorker in cui si racconta con lo stesso stile brillante un'esperienza personale e tutti gli autori diventano un po' anonimi. Ecco, paradossalmente, in un mondo culturale lontano da Croce e da D'Annunzio, la critica di Cecchi è attualissima.
Saggisti italiani del Novecento è il titolo dell'antologia uscita per Quadlibet di circa 1500 pagine che oggi ci ha permesso di riflettere sulla forma del saggio letterario, un prodotto culturale plurale, sperimentale, personale in certi casi, dalle innumerevoli forme espressive che però rimane sempre ancorato a questo impegno di mettere in collegamento anche saperi diversi, come ci ha detto poco fa il nostro ospite, che saluto e ringrazio molto Martino. Matteo Marchesini, grazie per avercene parlato.
Grazie a voi per l'ospitalità, grazie e buon lavoro.